La lingua batte.
Buon pomeriggio da Giuseppe Antonelli e benvenuti, benvenute, all'ultima puntata della seconda stagione della Lingua Batte, il programma di Radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana. Oggi più battute che dibattiti in un'atmosfera un po' da ultimo giorno di scuola, o meglio da ultimo sabato del linguaggio, ultimo anche perché da settembre la Lingua Batte traslocherà alla domenica mattina, dal sabato del linguaggio alla mattina del Dì di festa. Per cominciare, allora, ripartiamo da una delle nostre rubriche storiche, delle nostre rubriche della prima stagione, l'agghiacciante Museo degli Errori, quello spazio dedicato agli strafalcioni più clamorosi o più divertenti, spazio che via via si è trasferito, grazie al vostro inesauribile contributo, dalla trasmissione alle pagine del nostro gruppo Facebook, uno spazio riempito soprattutto da scritte. Quelle scritte che i paleografi chiamano scritture esposte, le scritte che troviamo nei cartelli, sui muri, sui banchi, quelle scritte che sembrano fatte apposta, forse a volte lo sono, per scatenare una sfrenata ilarità grammaticale. Appartengono a questo filone le scritte raccolte dal trio Medusa nel loro «Ho perso le parole». Non è la mia pronuncia romanesca in questo caso, è scritto proprio così, con la Z. «Ho perso le parole, una galleria di arte comica involontaria tra errori e ingenuità». Per parlarci di questo libro sono qui oggi con noi alla Lingua Batte Furio Corsetti, che saluto.
Ciao, buongiorno anzi a tutti gli amici ascoltatori.
E Giorgio Maria Daviddi, che è in collegamento telefonico.
Buongiorno a tutti.
Dunque manca all'appello soltanto Gabriele Corsi, il terzo componente del trio Medusa.
Ma per il libro conta meno, cioè abbiamo fatto dato che fare 33 crea dei problemi, abbiamo deciso in questo caso 50 e 50 di zero, e poi ti spiegheremo perché.
E invece la prima domanda che ti faccio, 33 mi ricorda Non ci resta che piangere, tra l'altro.
Esatto,
Leonardo da Vinci con Benigni e Troisi. Dicevamo 33 di zero perché questa è in realtà un'iniziativa di beneficenza. Tutti i proventi saranno devoluti al CESVI. E allora, Giorgio, ci puoi spiegare che cos'è il CESVI?
Significa Cooperativa e Sviluppo. L'abbiamo conosciuti tantissimi anni fa. Noi eravamo ancora alle Iene. Quando ci presentarono, noi li affrontammo da Iene, cioè nel senso che dicemmo loro: guardate, noi veniamo con voi giù in Sudafrica e in Zimbabwe. Ovviamente testimonieremo quello che vedremo. E da allora, avendo visto il modo in cui lavorano, cioè l'insegnare a gente del posto a mandare avanti un ospedale, fare in modo di crescere persone che raccontano come si fa contraccezione, come si evita le diete, come ci si cura, ci hanno colpito molto perché, come ci dicono loro spesso, loro insegnano a pescare, non ti portano il pesce.
E il modo migliore per raccogliere fondi, almeno per il trio Medusa, è ridere e far ridere.
Assolutamente.
Questa è una raccolta di scritte di varia provenienza. Il titolo, Furio, viene evidentemente da una canzone di Ligabue. Ho perso le parole. Ma non è che vi siete...
Ligabue, perché se scrive ho perso le parole, probabilmente è Ligabue di Roma.
Ma non è che vi siete ispirati anche alla paranza di Daniele Silvestri?
Beh,
al lento movimento de panza?
Diciamo la verità. Sì, è una parafrasi poi della canzone di Ligabue, ma ci serviva anche un titolo che facesse capire proprio le difficoltà che ci sono in alcuni momenti di trovare le parole giuste quando si fanno le scritte estemporanee sui muri.
Rimanendo nella capitale, ci sono anche diverse scritte da stadio. Una recita: la Lazio supera il dissenso con il presidente.
Attenzione, questo è stampato, non è scritto su un muro, ma è stato stampato su uno striscione quest'anno durante una delle manifestazioni dei tifosi della Lazio contro il presidente Lotito. A riprova che, insomma, la Z a Roma si vive male, la S e la Z.
Sì, S e Z c'è un grande problema qui. Per noi andrebbe usata solo la Z. Solo la Z.
La S di Sorro. Cantavano Simon e Garfunkel nella loro The Sound of Silence. Traduco: le parole dei profeti sono scritte sui muri della metropolitana e negli androni dei palazzi e diventano sussurro nel suono del silenzio. Quali grandi profezie sono ritratte nel vostro libro, Giorgio?
dovessi dire zuzzurro in questo caso, perché i nostri poeti, quelli metropolitani che scrivono sui muri, ma non solo, ma perché non raccoglie solo le scritte estemporanee sui muri, che molto spesso sono di amore e di dichiarazione, ma anche quelle stampate su fogli di carta e messe nei bagni, dentro i bar, o all'interno delle scuole, dentro le ATL. Quindi diciamo che il poeta si esprime ovunque.
Molte di queste scritte sono anche nel nostro gruppo Facebook, perché ovviamente sono virali.
C'è un detto che a noi piace tantissimo, ce l'ha riportato una lettrice, che dice, che recita testuale: muri vuoti, popoli muti. E in effetti l'italiano, dato che ha sempre la nome anche di essere uno che ha molto da dire, molto da chiacchierare, forse questo rappresenta un po' il paese. Lungi da noi spronare le persone a scrivere sui muri, anzi, la riteniamo un'arte anche abbastanza barbara.
Abbiamo deciso che d'ora in poi le Iene chi sbaglia fa. Per ogni errore grammaticale, 50 euro da donare in beneficenza. Segnalateceli e sul nostro sito vi terremo informati su quanto ci costa la nostra ignoranza. Sì, ma tutti gli altri conduttori televisivi, come sono messi con l'italiano? Consultiamo il sito dell'Accademia della Crusca, il più attendibile in fatto di italiano, e prepariamo il nostro esame.
Qual è il plurale di belga?
Belga?
Cioè,
quelli che abitano in Belgio, Ilari, se iniziamo così.
Il plurale di belga?
Non esiste.
Il plurale di belga. Belga.
Se tu non ci fossi, la mia vita non esistesse. Sei la cosa...
Guarda che è difficile solo da dire, Cioè, sei stato bravissimo, noi per leggerlo, sai le volte ci siamo sbagliati? Riprova.
Studio da anni per questo. Sei la cosa più bella che abbia mai esistito, ti amo, Jv. Io e te, 4 metri sopra il cielo, perché a 3 metri stanno molta gente.
Sì, è così.
Stanno molta gente.
Quindi
importante.
C'è la battuta, ma purtroppo, come vedi, c'è anche l'errore.
Però alcune di queste probabilmente saranno false, saranno fake, come si dice. Altre hanno proprio l'aria di essere dei divertissement colti. Cioè, chi scriverebbe mai quanto ti amo, Q'anto ti amo?
È una ricerca, secondo me questa è una ricerca che va premiata.
Al mercato ne avete rubate parecchie. Jeans, sì. Euro 7.
Jeans, bellissimo, scritto J-I-N-Z.
Mutante, bello. Tutto un euro.
Sì, o anche scarpe di morto comode. Dove di morto non è neanche la marca, ma intende moltissimo, è un superlativo.
Sì. O abbiamo avuto il dubbio che siano scarpe di morto, cioè che hanno fatto razzia e poi le vendono al mercato.
Però non lo direbbero, insomma, anche perché suona un po' macabro. C'era una scritta tanto tempo fa a Bologna, era il 77, l'epoca del movimento e della contestazione all'università. C'era una scritta che diceva: distuggiamo, sic, senza la R, la grammatica. Poi sotto, sempre a vernice spray, come vedete da sopra, avevo spontaneamente cominciato. Hanno continuato in molti negli anni.
La mia preferita la trovi nell'ultima di copertina. C'è raffigurato un triangolo rosso con all'interno quello che indica attraversamento stambecchi, no? Sotto c'è scritto cinghiale a caratteri cubitali.
A smentire o...
a smentire oppure... a suggerire che ci sia stata una mutazione genetica dei cinghiali di quella zona, che ora sono in grado di saltellare attraverso l'autostrada.
Il mio preferito invece è un cartello ufficiale di Trenitalia, il quale spiega che l'obliteratrice, scritto bene, e qua siamo molto contenti, è fuori servizio. Bene, viene tradotto in inglese con un bel outside service. Ora, nulla da togliere al traduttore automatico, però magari, ecco, una piccola correzione ci sarebbe stata bene.
Ritorno fra 10 minuti, parentesi, se faccio tardi rileggere il messaggio.
Questo è il genio, genio, perché ritorno tra 10 minuti è scritto enorme, che è la cosa che uno dice, vabbè, che c'è di strano, questo cartello l'ho già letto. Poi si legge sotto, tra parentesi, se faccio tardi rileggere il messaggio, e questo è il genio assoluto per quanto riguarda gli appuntamenti.
L'orgoglio non serve, scritto tutto attaccato, ma l'apostrofo sì.
Sì, Pensa che ha rischiato di essere anche questo uno dei titoli del libro, perché ci piaceva tantissimo. Poi abbiamo deciso di usare l'unica frase inventata da noi, il resto è tutto materiale che si può trovare in giro in Italia. Il libro è diviso in 14 capitoli, perché sono 14 argomenti nei quali abbiamo radunato le frasi che nel tempo abbiamo raccolto, con ognuno una piccola prefazione, e poi c'è una posologia, perché non tutte le scritte secondo noi funzionavano solo da sole, avevano bisogno di una piccola spiegazione, proprio perché è un prontuario poi per il buon umore.
Tantissimi errori di ortografia si trovano anche nelle pagine Facebook e nei tweet dei cosiddetti VIP, politici in primis. Non è che già state pensando a un sequel, Furio?
La risposta è sì, perché onestamente appena è uscito il libro i nostri ascoltatori hanno continuato a segnalarci altri cartelli, quindi in realtà siamo pronti già per il 2 e il 3 volendo, eh? Quindi state tranquilli che non credo che l'operazione si fermi qui per la gioia del CESVI.
Sono un writers, sto un graffitaro. Come vuoi che scrivo?
Allora, scusa. Daniele, ti amo da Susanna.
Scusa, come?
Daniele, ti amo da Susanna.
Ah, che sta? Daniele chi è? Oh?
È uno.
Ti piace?
Daniele, ti amo da Susanna.
Ma questo c'è sta o non c'è sta?
Sì, c'è sta, c'è sta.
Allora che scrivo a fa? Scusa, è una cosa inutile, no? Faccio, che ne so, Totti con in braccio l'enciclopedia?
Bravo.
Una cosa per aiutare Totti, eh? Totti con l'enciclopedia, con la Treccani?
Ma pure quattro ce ne metti.
Pure quattro.
Alla lingua batte, però noi alla grammatica ci teniamo parecchio, come sapete. E infatti, incoraggiati dal buon esito di quella dello scorso anno, stiamo già lavorando all'organizzazione della seconda giornata programmatica, che il prossimo autunno, il 17 ottobre per la precisione, invaderà di nuovo gli studi e le trasmissioni di tutta Radio 3, speriamo anche la rete, i social network, proprio come è accaduto per la prima edizione, quando per qualche ora, anche solo per qualche ora, riuscimmo a portare l'hashtag giornata programmatica fra i tre più usati in Italia. Nel frattempo, per non perdere le buone abitudini, abbiamo ritagliato, anche in questa puntata un po' balneare di fine anno, uno spazio per la nostra Accademia d'Arte Grammatica, affidata, come la settimana scorsa, a Silverio Novelli, esperto di lingua del portale Treccani e autore del libro Si dice? Non si dice? Dipende, pubblicato qualche mese fa per i tipi della La Terza.
Maurizio Pezzanera ci dice: ma il trapassato remoto? Io mi sono arenato per mancanza di esempi da offrire alla mia nipotina dislessica. Ha fatto tutto lo schema dei verbi, eccetera, e poi invece vado a leggere sul sito della Treccani e lì vi si sostiene che il verbo stativo essere non ha trapassato remoto, fui stato, cosa che poi si ripercuote anche sulla costruzione del passivo fui stato stato. Dice però Maurizio: ma in tutti i manuali ci sta, che facciamo? Diciamo allora che i manuali cercano di riempire da sempre tutte le caselle possibili, ma nel caso del trapassato remoto dovrebbero almeno spiegare, dico io, come ha fatto il linguista Stefano Telve qualche anno fa in suo articolo, in quale senso esistono le sue forme. E diciamo che le forme del trapassato remoto o sono virtuali, come nel caso della coniugazione passiva, no? Io fui stato amato, cioè in tutte le grammatiche, ma quando mai qualcuno l'ha sentito dire? O ormai queste forme sono proprio chiuse, diciamo così, sigillate nei cassetti della storia, come la forma attiva del verbo essere, per esempio, fui stato, che addirittura comincia a declinare, a uscire dall'uso dal XVII secolo. Oggi nessuno, diciamo la verità, usa il trapassato remoto parlando. E nell'uso scritto vivo, per esempio, no? Quello dei giornali, dei quotidiani, chi l'ha visto? Non compare mai. Quindi, che dobbiamo fare? Dobbiamo riconoscerlo quando lo troviamo, e parlo soprattutto agli studenti, in una pagina di letteratura antica. E dobbiamo, un po' astrattamente, ammettiamo pure questo, no? Sapere che compare soltanto in certe occasioni, nelle subordinate temporali che indicano un fatto puntuale, avvenuto e che si è chiuso. E che si è chiuso prima del fatto che viene espresso nella frase principale, che avrà sempre per obbligo il verbo al passato remoto. Non appena ebbi aperto l'ombrello, un classico, smise di piovere. Perciò, diciamo, dobbiamo dare in questo caso ragione alla Treccani. Il verbo essere stativo, cioè che indica uno stato continuativo o permanente, non può avere il trapassato remoto, perché il trapassato remoto ha un valore invece perfettivo e terminativo. La si chiude. Quando fui stato calmo, mi alzai dalla sedia, non si può dire. Ultima notazione. Nel caso di essere come verbo di esistenza, invece, diciamo che il trapassato remoto può ancora avere un suo senso. Se io dico appena ci fu stata la premiazione tutti se ne andarono, vuol dire che nel momento preciso in cui la presentazione finì, tutti andarono via. Se avessi semplificato usando solo il passato remoto e avessi detto appena ci fu la premiazione tutti se ne andarono, qualcuno avrebbe legittimamente potuto intendere che la sala si era svuotata e tutti si erano squagliata prima ancora che cominciasse la premiazione.
L'indicativo si chiama così perché non è obbligatorio, è indicativo. Il trapassato porta male, a meno che non ve compaia in sogno a darvi i numeri. La perifrastica attiva vale a dire a tua sorella. Il condizionale è buono, ma fidatevi, è meglio la condizionale. Usate il congiuntivo solo in casi estremi e se minacciati de morte.
Vorrei pesare come Biagio Antonacci, firmare autografi alle fan, riempire palasport e fare quel che fa Biagio Antonacci. Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci, vorrei convivere con Biagio Antonacci. Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison con Rambo Rocchi, adesso è solo Biagio Antonacci. Godo della stima dei...
Simone Cristicchi, cantautore romano, è arrivato al successo nel 2005 con l'album Fabbricante di Canzoni, a cui hanno fatto poi seguito Dall'altra parte del cancello 2007, Grand Hotel Cristicchi 2010 e Album di famiglia 2013. Cristicchi nel 2007 ha vinto il Festival di Sanremo con il brano Ti regalerò una rosa. Quasi tutti i suoi libri, come Centro di igiene mentale, Li romani in Russia, Racconto di una guerra a millanta mille miglia, Santa Fiora Social Club, Cantare di miniera, Amore, vino e anarchia, quasi tutti i suoi libri sono legati a progetti teatrali di cui Cristicchi è autore e interprete. L'ultimo è Magazzino 18, pubblicato quest'anno da Mondadori.
Vorrei convivere con Biagio Antonacci, se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison con Rambo Rocchi, adesso è solo Biagio Antonacci.
Simone Cristicchi, in principio c'era Biagio Antonacci. Vorrei cantare come Biagio Antonacci, vorrei pesare come Biagio Antonacci, vorrei vestirmi come Biagio Antonacci, vorrei convivere con Biagio Antonacci. Ma in quella canzone, buttato lì, sembrerebbe come un altro dei tanti luoghi comuni, c'era un passaggio interessante per noi dello scuola pop e della lingua batte. La costruzione di un successo è sempre un'alchimia di musica e di testo. E in una canzone di Cristicchi, che rapporto c'è tra parole e musica?
Ma devo dire che nei miei primi dischi era preponderante, se vogliamo, l'elemento del testo. Quantunque questo testo, questa canzone, insomma, non possa far ben sperare per la carriera di un artista, comunque Vorrei cantare come Biagio ha battezzato, se così si può dire, una carriera, perché da questo tormentone involontario, di cui molti si accontentavano di ascoltare soltanto il ritornello, è nata una vera e propria carriera che mi ha portato oggi, dopo circa 8 anni e mezzo, a vivere di questo mestiere. Quindi, per assurdo, un tormentone involontario può essere poi causa di una deflagrazione molto più importante. E devo dire che poi negli anni ho sperimentato, ho conosciuto la musica popolare grazie ad Ambrogio Sparagna, e mi è capitato di in qualche modo contaminare quelle che erano anche delle sonorità più elettroniche, più hip hop, con strumenti della tradizione popolare.
Tornando ai suoni delle parole, c'è inevitabilmente una serie di condizionamenti quando si scrive un testo. C'è da stare sulla metrica, c'è da rispettare certi accenti, se si vuole le rime, quindi il numero delle sillabe. Ecco, un aspetto particolare su cui di solito non ci si sofferma è quello della struttura. In un'altra canzone, tra le sue prime, Fabbricante di canzoni, lei diceva: più che arte, la mia musica è una branca della scienza, intro, strofa, strofa, ponte, ritornello, ritornello, intro, strofa, ponte, ritornello, senti quanto è bello. Anche questo è un obbligo al quale non ci si può sottrarre, e quanto condiziona poi la scelta delle parole nel testo?
Ma indubbiamente fabbricante di canzoni, che è anche il titolo del mio primo disco, il disco d'esordio del 2006, era un atto così, diciamo così, ironico, di una denuncia ironica del cosiddetto mercato discografico, in cui si creano canzoni scritte proprio a tavolino, cioè ci si riunisce in uno studio di registrazione con autori di testi, autori di musica, compositori, arrangiatori, tecnici del suono, chi più ne ha più ne metta, pur di fabbricare appunto il successo a tutti i costi, quello che poi ci ritroviamo ad ascoltare in radio a tutte le ore del giorno e della notte, quello che ci ritroviamo a canticchiare anche nella doccia, anche quando noi lo schifiamo quel pezzo lì.
A nostra insaputa,
esatto.
Mi chiamo Antonio e sono matto. Sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.
Qui non c'è Gianna, Ida né Berta che filava, e quando tramonta il sol Maria se n'è già andata. Malgrado i cambiamenti, sto cielo è sempre più blu, è sempre del colore che l'hai lasciato tu. Sono versi che lei ha scritto o le sono stati attribuiti per Rino Gaetano, il dubbio nasce dal fatto di averli trovati in rete, e in effetti possiamo annoverare Rino Gaetano tra i maestri di Simone Cristicchi, almeno per questo lato ironico, sarcastico.
Rino Gaetano è uno di quegli artisti che ha fatto scuola, continua oggi ad avere una grandissima schiera di fan in tutta l'Italia, e le cover band di Rino Gaetano sono numerosissime, no? Sono tantissime, si contendono appunto il primato di chi è la miglior cover band. Io aprivo i concerti con la mia piccola chitarra e la mia loop station di una cover band che si chiamava Ciao Rino, si chiama ancora Ciao Rino. Quindi ho un ricordo legato a lui sia appunto come suo fan, ma soprattutto come la mia prima esperienza con un pubblico più vasto delle 20 persone che venivano ad assistere ai miei primi concerti qui a Roma.
I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico...
Le rime, dicevamo, nel suo successo, nel suo trionfo sanremese, Ti regalerò una rosa, si trova manicomio in rima con demonio, polistirolo in rima con solo... e archivi in rima con vivi, oltre ovviamente alla classica, direi, rosa sposa. Quanto l'effetto anche di contrasto di queste rime era stato studiato, è stato studiato, voluto?
Ma Ti regalerò una rosa ha avuto una fortuna incredibile, una canzone che è nata in realtà in 40 minuti. Quindi non è nata, come dire, a tavolino, ma avevo un bisogno istintivo di raccontare questa esperienza che avevo fatto nel mio documentario dall'altra parte del cancello. Un lavoro che, insomma, mi ha portato in giro per l'Italia a raccogliere testimonianze e racconti sulla la memoria del manicomio. E ricordo che era un pomeriggio come questo, insomma, mi trovavo nello studio di registrazione, stavamo lavorando proprio all'audio di questo documentario e ho pensato... per i titoli di coda di questo documentario ho bisogno di una canzone, no? E chi se non io può scriverla? E così è nato, cominciai a scrivere queste rime che tu hai citato, queste rime, mi ricordo 4 pagine più o meno di rime.
Piero dice che l'altro anno è stato sulla luna, Piero dice ci ha piantato funghi e marijuana, la penisola italiana un suo stivale, Piero è stato assolto dalla Corte Costituzionale, Piero con il suo gommone sbarca clandestini, Piero è stato battezzato insieme a...
C'è l'Italia paese di santi, pochi idraulici e troppe badanti, questa era meno male, un altro Sanremo, e a un certo punto c'è anche un Sarkonò Sarkozy, che suonava, almeno al mio orecchio suona un po' speculare, a Italia sì, Italia no di Elio Le Storie Tese. E c'era un riconoscersi in quella tradizione delle canzoni panorama, delle canzoni paesaggio sull'Italia?
Ma sì, in realtà non avrei mai pensato di scrivere una canzone sull'Italia, in realtà ne ho scritte, alla fine mi sono reso conto, ne ho scritte parecchie.
Anche l'Italia di Piero.
Anche l'Italia di Piero, ovviamente, canzoni che raccontavano, che raccontano il mio paese con un sottofondo ironico, sarcastico, diciamo così.
Ma chi ci insegna?
Mi manchi come manca il mare a un'isola, cambiamo tono, come ad un bottone l'Asola, come un mese a un calendario e a un teatro il suo sipario. Questa era l'altra canzone dell'ultimo Sanremo e qui vorrei soffermarmi proprio sul teatro e il sipario. Ecco, Cristicchi, Simone Cristicchi fa sempre più teatro. E qual è l'esperienza del Cristicchi autore e interprete teatrale rispetto a quella del Cristicchi cantautore?
Il teatro ti dà la grande opportunità di prenderti tutto il tempo. Non che in un concerto tu non possa farlo, però diciamo che se in una canzone riesci a racchiudere in 4 minuti una storia, a teatro lo puoi fare in un'ora, un'ora e mezza, quindi hai molto più margine di poter divagare. Posso dire di essere riuscito con l'ultimo lavoro, che è Magazzino 18, a creare il prototipo, potremmo dire, di una nuova strada, di un nuovo linguaggio, che è il musical civile. Così almeno con Antonio Calenda, il grande regista, abbiamo battezzato, perché raccontiamo una storia, racconto una storia realmente accaduta nel passato, nella storia italiana, come fa Paolini, Celestini, Perrotta e tutti i grandi del teatro civile, però vado a contaminare il teatro civile con gli ingredienti del musical, quindi con la canzone, con un coro di bambini, con una grande scenografia e con tutti gli elementi che in qualche modo aiutano probabilmente il grande pubblico ad avvicinarsi poi a una tematica a volte anche drammatica come questa che racconto dell'esodo istriano.
Ogni giorno di te, sceglierti ancora, ancora una volta e credere insieme che tutto è possibile, che tutto l'amore che abbiamo davanti è facile come scrivere questa canzone dedicata a te. Canzone dedicata a te.
Anna Maria Barbera, comica, attrice, scrittrice, si è diplomata alla Bottega Teatrale di Vittorio Gassman e ha debuttato al Teatro Piccolo Regio di Torino. Approdata in televisione, ha raggiunto la celebrità con il personaggio di Sconsolata nella trasmissione Zelig Circus. Nel 2003 ha interpretato il film Il Paradiso all'improvviso di Leonardo Pieraccioni, ottenendo le candidature al David di Donatello e al Nastro d'Argento come miglior attrice non protagonista. Tra i numerosi riconoscimenti che Anna Maria Barbera ha ottenuto nella sua carriera teatrale, il premio Massimo Troisi, la Grolla d'Oro e il premio Personalità Europea. Un suo precedente libro, Sono stata spiegata, ha venduto oltre 350.000 copie. Il più recente si intitola Dimmelo a mail, le risposte di Sconsi, pubblicato da Vallardi. L'autrice devolverà parte dei proventi alle ricerche sulla sclerosi multipla condotte presso l'ospedale San Raffaele di Milano.
Sconsolata, fin dalla sua apparizione una decina d'anni fa, ha sempre rappresentato per il pubblico una figura genuina, dalla saggezza popolare in cui riconoscersi. Anna Maria Barbera, il suo ultimo libro, Dimmelo a mail, le risposte di Sconsi, dopo il precedente Caro amico diletto, che era scritto in italiano, ci riporta al linguaggio della Sconsolata delle origini. Come mai questa scelta?
La domanda me l'hai rivolta a mia, direttamente proprio.
A Sconsolata, sì sì.
A Sconsolata. Allora, guarda, se ci devo rispondere da Sconsolata, io ho sempre stata una persona na X, quindi mi esprimo così, come che me lo sento. Invece, come Anna Maria, cosa posso dirvi? Io nasco a Torino, sono di origine pugliese e romagnola, neppure siciliana, se non di cuore veramente, perché mi emoziono quando vado in Sicilia, sento attrazione per questa terra. E così ho inventato, per modo di dire, perché è difficile inventare, no, qualcosa di nuovo. Ho sentito così di rappresentare un po' tutti gli extracomunicanti come a mia, in questo modo, con questa sicilianità così che... Poi dal libro lo potete vedere, c'è una costruzione proprio linguistica non così casuale o così sentimentale o così solo immediatamente, no?
Anna Maria Barbera, tra i vari temi che hanno ispirato il suo libro Dimmelo a mail ricorrono naturalmente i problemi delle persone comuni come ognuno di noi, la crisi economica, il lavoro, le questioni di cuore e la fiducia nei politici. Qual è ad esempio la sua ricetta per sopravvivere in famiglia, un istituto descritto come sempre in crisi ma che insomma con cui noi italiani dobbiamo sempre fare i conti?
Vabbè, la domanda è impegnativa, eh. Io se vuoi ti posso dirci per esempio a proposito di in che stato di famiglia, no, siamo. Una signora mi ha scritto lamentando questa situazione di sconforto a casa, no? Perché dice: io penso a tutti e nessuno pensa a me. E qui Sconsi appunto risponde: amica accorata, che con tanta sincerezza in queste righe hai riassunto la tua vita, ma anche la mia. Vuoi che non te capischi? C'è un danno di solitudine, diceva un poeta, Gabriel Garcia Postal Marquez. Sai le volte che io, dopo una giornata di lavoro e fatica per loro, come sempre gioia e amore, mi ritrovo sola, con la tavola mezza sparecchiata e piatto da fare, e nessuno che mi dice grazie o ti faccio un caffè. E sto come una scema così, il mento tra le mani, che non so se piangere o girare un tavolo e sbattere tutto per terra, non fosse che poi lo devo pure raccogliere, che nessuno verrebbe da aiutarmi, a parte il cane che si lecca i piatti. Allora, per fare finta che non ci pensi, accendi la televisione e te ne bambischi con le fischie, un vivere, sopravvivere a vivere, sendieri, scorciatoie, un posto al sole, un posto all'ombra, un posto in fabbrica, no, eh? Fino ai bellissimi 3-4, poi bruttissimi, poi basta che mi addormendo. E mi dico, così doveva essere? E questa la famiglia? Ma la casa non era quel luogo che ti dai forza, sostegno, che te rincuori, che la sera ti ritrovi felici di vedersi, raccontarsi la giornata com'è andata? No, muto davanti un telegiornale a consumare il primo e il secondo tra un massacro e l'altro, o aprire i pacchi di sconosciuti per non aprire il nostro, che forse dentro c'è una bomba pronta a esplodere. Donne che scongelano piatti e congelano lacrime per fare 4 salti in padella e 2 nel letto e sembrare felici. Che abbassa stare sotto lo stesso tetto per essere una famiglia? E poi ti fanno vedere quelle pubblicità tutte ordinate, profumate, che al mattino si riuniscono davanti alla brioche e si ridono felici. Ma dove le fanno queste brioche? Che c'è misero da dentro? Che a casa mia al massimo del buongiorno è: minchia, vuoi uscire da sto bagno che devo pisciare? Oppure ti mettono il divo con la voce sensuale che ti dice: immagina, puoi. E lo dicono a noi che non puoi? Che il massimo che ci possiamo permettere è accendere la televisione o su computer? Sai, io chatto col mondo. Chatto col mondo e schiatta a casa, che lì rimane, su quella sedia. Si hanno arricchito sulla nostra impotenza, che vorrei andare lì a dirci: George Cuneo, guarda che se io potevo, mica immaginavo, io vivevo. E mia cognata che si crede avanti: quando condate c'hai? Quando condate? Uno se Salvatore sveglio. Che solo condate quelle, le persone già hanno bisogno di toccarsi, respirarsi, guardarsi. A parte che tanto anch'io, con mio marito, virtuale un complemento, guarda. L'altra sera mi ho infilata nel letto, ci ho preso la mano così, per affetto, ho messo anche un po', sai, un busciato, un berzona, ci ho sussurrato sensuale, no? Salvatore, immagina, puoi. Mi ha risposto ingappellabile: io proprio perché mi immagino che non posso. E poi per forza che si arriva all'abbandono della tetta coniugale. E vi ho lanciato un autan, guarda, vi ho lanciato un autan.
Qui raccorda anulare, vi parla Martufonisside. Care amiche, sono qui per rispondere alle vostre lettere che mi giungono sempre più numerose. Se ci avete un problema che va ancora un dubbio che è venuto, scrivetemi pure. Io sarò felice di mettere a vostra disposizione tutta la mia esperienza. Vediamo la prima. Dunque, la prima lettera giunge da Ancona. Ancona non è la città, ci si firma una scortatrice per via che c'ha dei fianchi larghi, dice. Cara Iside, dopo il matrimonio ho raggiunto in breve tempo il peso di 128 kg, con grande preoccupazione di mio marito che si seguita così c'ha paura di essere accusato di bigamia. Che mi consigli fare?
Anna Maria, torniamo a lei. L'abbiamo sentito tutti, colpisce il lavoro sulla lingua e sui testi di Sconsolata, la cui efficacia sta proprio nel suo essere così sanguigna e il più delle volte sgrammaticata. E quello che mi interessava chiederle a questo punto è: che tipo di officina è la sua? Possiamo dire che per arrivare a questo tipo di scrittura fa una fatica uguale e contraria a quella dei correttori di bozze e degli insegnanti?
Effettivamente c'è un lavoro laborioso e attento sulla scrittura, sulle pagine, poi si vede lo sviluppo, no? Da una parola apparentemente strampalata, poi si arriva a una evidenza, una conseguenza logica. È il mio, diciamo, pensiero filologico, dice Sconsi, no? Però effettivamente c'è tutto un percorso ed è laborioso, attento e minuzioso, perché io curo molto la pagina, proprio parola per parola, e ho rispetto molto del lettore che in questa pagina poi dovrà trovare qualcosa per se stesso, di se stesso, se vado a raccontare. Quindi Sconsi è nata nella mia vita per raggiungere le persone col desiderio, attraverso l'ironia, di confortarli un po', insomma, per quello che ci è consentito, come dice appunto la prima pagina del libro dice: mia amata gente, che me seguisce e me leggi, e io vi sento col cuore. Siccome che sta vita c'ha tanti pensieri che mica è facile a viverla, a condividerla, mi ho detta basta questo morire dentro. C'ha ragione Gianna Bello, basta sto silenzio standard, sto ego sistema. Se non hai a chi dirlo, che ognuno c'ha già tanto di quei ca, e vuoi un orecchio di conforto per sconsigliarti con mia, tu dimmelo a mail. Che io c'ho una vasta cazzistica. Certo non è che io problema me lo posso risolverlo o che te mando un bonifico. Anzi, se vuoi me lo mandi a mia. Però chissà che insieme, a guardarlo da un'altra prospettina, le ansie si rimpiscoliscono. Io nella mia ignoranza ti dirò a te il cosa che ne penso. Poi voi nella sua ignoranza vedi tu se ci ha servito. Tanto tutti ignoriamo qualcosa. L'importante è che non ci ignoriamo fra di noi. Che a sto mondo siamo tutte una maraminchie in cerca di un bodo paradiso.
Anna Maria Barbera, questo brano mi aiuta a farle l'ultima domanda. Con questo libro Sconsolata si inserisce a suo modo, lo abbiamo sentito, anche nella lunga tradizione della posta del cuore. E allora non possiamo non chiederle di dare qualche consiglio alle donne su amori, tradimenti, soprattutto per stare al passo coi tempi.
Allora guarda, carissima signora Cristina, intanto per stare a passo coi tempi una donna non ti devi ingiambare, perché qua siamo sempre di corsa, anzi guarda, corsa ostacoli, devi essere proprio un'atleta olimpionica, bionica proprio, tante che sono le discipline, perché questa non è atletica leggera, è pesante, pesantissima. Allora come che ti svegli uno slalom gigante, fra tutti gli impegni, e non parliamo poi degli beach volley, è un jumping jumping, proprio tra lavoro e famiglia, lavoro e famiglia, poi devi trottare e devi andare al trotto a galoppo, e certamente a metà mattina già sei campionessa di stressage, no? Poi non devi mai abbassare la guardia, come sul ring, e quindi arriva la sera, ring o lionetta, sembra che i pugni non lo prendi anche a casa, ma un amore che ti colpisce non è amore, lo so che i panni sporchi non si lavano in famiglia, ma forse in certi casi è meglio portarli in tintoria, e qui ho lanciato un monitor. Insomma, amica mia, qui dobbiamo essere proprio esperte. Oggi una donna deve essere, guarda, ti dirò, una transgender, cioè tanta gente in una. Deve avere gli attributi di un uomo, la sensualità di una femmina, la dolcezza di una madre, il consiglio di una sorella, la dedizione di un'infermiera, il destro di un bugile, l'ironia di un'amica, la passione di un amante, la fantasia di un'attrice pornografica, anche se nella realtà mori gelata. Devi essere attraente, brillante, staccano vista che non stacca mai, portare tuo figlio a scuola, inglese, francese, cecoslovacca, danza, rugby, catechismo, scout, all'oculista, al dentista, fino a che qualcuno non ti porta all'ospedale a te. Poi dice che l'uomo non deve chiedere mai, e per forza facciamo tutto noi. Devi essere, come diceva Pirandello, una, nessuna e 100.000. 100.000, datosi che allora gli euro non c'erano, ma tanto noi lo facciamo a gratis, come dice mia nipote Assunda, che però è disoccupata e quindi fa la poeta, è il tentativo sfinito di far comprendere il nostro infinito.
Totti parte per la settimana bianca sulle Dolomiti, carica tutta la macchina, carica i sci, carica anche la ragazza e si avviano. A un certo punto, alla prima montagna che trovano, Totti scende e legge un cartello: attenzione, pericolo, da qui inizia la neve perenne. Totti si gira verso la ragazza e si mette a ridere. E che vuol dire? Pure a Roma la neve inizia perenne.
Il saggio di cui ci occupiamo oggi è un particolarissimo dizionario di onomastica. L'abatino, il pupone e altri fenomeni, tutto il calcio soprannome per soprannome. Gli autori sono Nicola Calzaretta, che scrive per il Guerin Sportivo, e Furio Zara, che abbiamo raggiunto in Brasile, dove sta seguendo i mondiali di calcio per il Corriere dello Sport. Furio Zara, lei è a Rio de Janeiro, in Brasile, dunque sta vivendo appieno l'atmosfera di questo campionato del mondo. Quali sono i soprannomi che sono nel vostro libro e sono anche in campo in questo mondiale?
Beh, innanzitutto, in Sud America ci sono soprannomi che accompagnano i calciatori fin dalla più tenera età. Ai mondiali il soprannome per eccellenza è quello di Leo Messi, il miglior giocatore del mondo, detto la Pulce, e proprio si riferisce ovviamente alla sua struttura fisica, ma anche a questo modo di giocare che ricorda un po' la leggerezza calviniana, e quindi è un gioco celestiale, è un gioco da pollicino baciato dal dio del pallone. Quindi la Pulga è il soprannome di Leo Messi, poi ce ne sono molti altri ovviamente. A me piace molto anche il Pipita, che è Higuaín è un altro argentino, centravanti anche del Napoli, detto Pipita perché suo padre era battezzato, era soprannominato El Pipa, e quindi il nasone. E il Pipita si è tramandato appunto da padre in figlio. Poi ce ne sono molti altri. Mi piace ricordare anche Neymar, su cui si gioca appunto sull'assonanza con Orei, tra Pelé. Neymar è diventato Onei. Quindi i soprannomi spesso trovano agganci nel passato per cominciare poi a prendere piede e a diffondersi anche nell'uso comune delle persone.
Nicola Calzaretta, dunque Puponi si nasce e non si diventa?
Puponi si nasce, in effetti Francesco Totti ha tutto del pupone, anche se a quel che ci risulta non è che ami moltissimo questo nomignolo che ormai gli è rimasto appiccicato addosso e che lo identifica. A proposito della domanda che lei stava facendo prima, dando un po' anche una zaffata di azzurro, ricordo anche Mozart per Pirlo e Principino per Marchisio, che tanto per così una scossa patriottica.
In linguistica si parla di onomaturghi per le persone, gli studiosi, ma anche a volte i giornalisti, i politici, che inventano un nome che poi magari diventa un nome comune. Dovendo parlare di, non so come dire, soprannomaturghi, quali sono gli autori che hanno dato più soprannomi al vostro libro, Furio Zara?
A me viene in mente ovviamente il maestro di un certo modo di far giornalismo, che è Gianni Brera. Gianni Brera è stato un creatore di soprannomi proprio da quando ha cominciato la sua attività. Diciamo dagli anni 60 in poi ha affidato a un sacco di giocatori soprannomi che aveva creato. Penso a Bonimba, Boninsegna, Bonimba che ricorda nel suono il nano Bagonghi, che era famoso all'epoca. Labatino è quindi Gianni Rivera, un giocatore molto fragile e diciamo che non ha una naturale inclinazione all'agonismo. Oppure il bellissimo Rombo di Tuono, che appunto proprio anche nel suono ricorda le gesta e le giocate e i pregi che appartenevano a Gigi Riva. Poi più avanti ce ne sono stati altri, c'è stato Vladimiro Caminiti, che è stato un giornalista che si è occupato per molto tempo della Juve e anche lui dava libero sfogo alla fantasia. Oggi con i moltissimi giornalisti che si occupano di calcio ognuno poi fa a gara di inventare il soprannome, però ci sono soprannomi che durano lo spazio di un mattino ed altri che resistono nel tempo. Noi ci siamo occupati dei soprannomi che resistono nel tempo e che portano addosso tutta la loro storia, il loro fascino e in un certo senso anche la cultura del contesto ambientale in cui sono stati generati.
Posso aggiungere la categoria dei sommi poeti e giornalisti a cui faceva riferimento Furio, ricordo, tanto per tornare al campo, che Nils Liedholm è stato sicuramente un personaggio anche come inventore di soprannomi, soprattutto giocando sul paradosso. Ugo Tosetto, che è stato diciamo pure una meteora nel Milan dei secondi anni 70, da lui nominato, ribattezzato il Keegan della Brianza, oppure che so, altro nome che forse più dice poco, Luciano Gaudino, sempre nel Milan di quegli anni, soprannominato Nuovo Nordal. Cioè voglio dire, la fantasia, l'arcuzia, l'intuizione era anche ed è anche insomma degli uomini di campo. Tanti soprannomi nascono tra i calciatori stessi, lo stesso Soldatino, con cui tutti ricordano Angelo Di Livio, gli è stato dato appunto da Roberto Baggio durante un allenamento per il modo di correre con le spalle strette, le braccia lungo e distese il corpo.
Rimanendo al Milan di quegli anni, Calzaretta, c'è un soprannome a me caro perché è quasi un omonimo, Roberto Antonelli, detto Dustin.
Dustin, sì, è vero.
Per la somiglianza, se non sbaglio, con l'attore, con Dustin Hoffman.
Con l'attore Dustin Hoffman, sì, sì. Ci sono anche queste, ovviamente, queste assonanze, questi paralleli a volte un po' arditi, a volte un po' meno. Ci abbiamo anche Gargano dell'Uruguay, soprannominato Arnold, perché ricorda il personaggio di Harlem contro Manhattan, anni 80 più o meno, televisione, TV commerciale, questo telefilm con l'attore che a noi tutti sembrava un piccoletto della nostra età, cioè parlo di bambini, in realtà era purtroppo affetto da una sindrome di nanismo, ma che è rimasto nell'immaginario collettivo. Cioè diciamo che la cosa molto molto curiosa che abbiamo poi riscontrato anche in questo studio che io e Furio abbiamo fatto è, diciamo così, cogliere tutti questi aspetti che hanno poi condotto diciamo l'allenatore piuttosto che il giornalista oppure lo stesso compagno di squadra a ricavare da una smorfia, da un tic, da una postura, quello che poi è diventato il nomignolo con cui il giocatore stesso è stato ricordato.
Vi interrompo soltanto per sottolineare questa cosa proprio a livello linguistico. C'è un discorso molto interessante sui soprannomi. I soprannomi nascono in un determinato contesto culturale e ambientale. Il soprannome è un modo anche per avvicinare il tifoso, ovvero l'attributo del calcio, al suo idolo e quindi per farne parte tutti assieme. E quando noi scopriamo che in ogni parte del mondo esiste un Maradona russo, il Maradona di Carpazzi, il Maradona del Sollevante, il Maradona delle Ande, ecco, noi ci accorgiamo che il soprannome porta con sé anche il seme della speranza, perché poi sono giocatori che magari durano 2 anni, che magari sono meteore, che spariscono dopo poco, però nel momento in cui appaiono nel firmamento calcistico subito vengono battezzati. E per il calciatore stesso l'abbiamo riscontrato parlando con i giocatori, al di là di poche eccezioni il soprannome è comunque una medaglia al merito, soprattutto qui in Brasile, nella terra del calcio, dove se sei senza soprannome sei un giocatore nudo, più povero degli altri, sei uno che non ha ancora ricevuto la stelletta al valore.
Pinturicchio per Del Piero, se non sbaglio, fu assegnato direttamente da Gianni Agnelli, a proposito dei tanti onomaturghi di soprannomi. L'Abatino, il Pupone e altri fenomeni. È chiaro che il soprannome calcistico diventa un fenomeno dell'immaginario collettivo. A proposito dell'Abatino, da poco si è avuto quel meccanismo che Luca Seriani, un linguista, chiamava, d'altro proposito, dell'irradiazione deformata. Cioè l'Abatino è diventato Lebetino.
Sì, poi si gioca molto su queste cose. Poi Lebetino appunto ha lasciato l'ambito calcistico ed è sconfinato in altri ambiti. Ma Bello di Notte, per esempio, fu un soprannome che Agnelli diede a Boniek e lo diede in presenza di Henry Kissinger, che era amico personale ovviamente di Agnelli. Bello di Notte è un soprannome che poi è stato usato in svariate circostanze, in ambiti diversi e con riferimenti diversi. La potenza anche del soprannome è proprio questa, si presta ad essere usato in molti modi e in situazioni anche inimmaginabili nel momento in cui il soprannome nasce.
Calzaretta, noi continuiamo a parlare di soprannome al singolare, ma in realtà ci sono soprannomi plurimi. Omar Sivori, io conoscevo solo Cabezon.
Come anche lo stesso Maradona, come grandi campioni, difficilmente ci si accontenta di un solo soprannome. Lo stesso Maradona ne ha diversi, Pibe de Oro, Variete Cosmico. Insomma, nel momento in cui il campionissimo, fuori classe, compie gesti particolari o comunque accende in particolar modo la fantasia dei tifosi o ha dei tratti caratteristici così marcati, non può, diciamo, non avere più di un apelido. Averne più di uno significa veramente aver superato il livello anche dell'eccellenza.
Nomi e cognomi oltre ai soprannomi, però, perché a volte sono proprio i nomi e cognomi che sono diventati pseudonimi collettivi. Penso al caso particolarissimo di Luther Blissett, che divenne una firma di un gruppo che poi è diventato anche una firma di romanzi, di un insieme di scrittori. Ci sono altri casi come questo di Luther Blissett e perché proprio lui?
Intanto cerchiamo di inquadrarlo. Giocatore inglese che arriva in Italia alla metà degli anni Ottanta, prima dell'epoca di Berlusconi al Milan, quindi ancora il Milan di Giussi Farina, il presidente vicentino. È la prima ondata di stranieri in Italia. Blissett arriva in Italia e in Inghilterra è soprannominato Miss It, sbaglialo, per la facilità con cui appunto sbagliava i gol più facili. Blissett è un giocatore che è rimasto nell'immaginario collettivo di tutti, pur essendo rimasto una sola stagione in Italia, proprio per questa sua naturale inclinazione all'errore sotto misura. Poi è vero, è diventato un soprannome collettivo quello di Blissett, perché poi è stato preso in prestito appunto da questo gruppo di scrittori che ne hanno voluto fare il loro emblema. E capita anche così.
Calzaretta, l'ultima domanda. Anche qui un cognome che è diventato un nome comune. La zona Cesarini. Un caso di eponimia, come si dice a questo proposito.
Sì, tutto nasce appunto così da un gol che lo stesso Cesarini, ricordiamo essere un centrocampista offensivo della Juventus degli anni 30, quelli dei famosi 5 scudetti consecutivi anche della nazionale italiana, che segna ormai quando la partita della nazionale italiana, credo con la Cecoslovacchia, vado a memoria, stava per giungere al termine e che sembrava avesse una certa facilità nella segnatura appunto quando la partita ormai stava per concludersi.
è diventata, ecco, anche in questo caso un simbolo, un nome altamente evocativo. Anche qui so che ci sono state, ci sono trasmissioni o comunque anche rubriche giornalistiche a sottolineare appunto il guizzo finale o comunque il colpo di scena, ecco, diciamo nel momento in cui probabilmente nessuno più si attende l'esito positivo nel caso ovviamente della segnatura.
Guarda, ho trovato un libro in edicola molto interessantissimo.
E come si intitola?
Come risolvere il 50% dei problemi.
E l'hai comprato?
Sì, comprai due.
Va bene, no? L'hai detto.
Anche oggi la campanella è suonata e allora non mi resta che ringraziarvi ancora una volta per la compagnia che ci avete fatto, la compagnia che ci avete fatto in tutti questi mesi, in tutti questi sabati. Un grazie speciale da me, che sono sempre Giuseppe Antonelli, dalla curatrice Cristina Faloci e dalla regista Francesca Zammarelli. Grazie ai tecnici di oggi, Paola Brai, Piero Brancali, Roberto Cotto da Torino e a tutti quelli che ci hanno seguito nelle puntate di questa stagione. A tutti voi un saluto affettuoso, l'augurio di passare davvero un'estate serena e speriamo divertente. Noi ci risentiamo a settembre, non più il sabato pomeriggio, ma la domenica alle 10:50, quando la lingua riprenderà a battere su Radio 3.